testo tratto dal libro L'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano, volume 3, capitolo 174. Sesto discorso della montagna. La scelta tra bene e male, l'adulterio, il divorzio. L'arrivo importuno di Maria di Magdala. In una mattinata splendida, di un nitore d'aria ancora più vivo del solito, per cui pare che le lontananze si accorcino o che le cose siano viste attraverso una lente oculare che le rende nitide anche nei più piccoli particolari, si prepara la folla ad ascoltare il maestro. Di giorno in giorno la natura si fa più bella, rivestendosi della veste opulenta della piena primavera, che in Palestina mi pare sia proprio fra marzo e aprile, perché dopo prende già l'aspetto estivo, con i grani maturi e le foglie già folte e complete. Ora è tutto un fiore. Dall'alto del monte, che di suo si è vestito di fiori, anche nei punti apparentemente meno atti a fiorire, si vede la pianura col suo mareggiare di grani ancora flessuosi al vento, che dà loro moto d'onda verde glauca, appena tinta di oro pallido sulla cima delle spighe che graniscono fra le reste spinose. Su questo ondulare di messi al vento lieve stanno ritti nelle loro vesti di petali e sembrano tanti enormi piumini da cipria oppure pallottole di garza bianca, rosa tenuissimo, rosa carico, rosso vivo, gli alberi da frutto e raccolti nella loro veste di penitenti ascetici, gli ulivi pregano e la loro preghiera già si muta in un nevicare, per ora ancora incerto, di fiorellini bianchi. L'Hermon è un alabastro rosa nella cima che il sole bacia, e dall'alabastro scendono due fili di diamante, da cui sembrano fili, dai quali il sole trae uno scintillio quasi irreale, e poi si affossano sotto le gallerie verdi dei boschi e non si vedono più altro che a valle, dove formano corsi d'acqua che certo vanno al lago di Meron, da qui invisibile, e poi ne escono con le belle acque del Giordano, per poi tuffarsi nuovamente nello zaffiro chiaro del mare di Galilea, che è tutto un tremolio di scaglie preziose alle quali il sole fa da castone e da fiamma. Sembra che le vele scorrenti su questo specchio quieto e splendido nella sua cornice di giardini e campagne meravigliose siano guidate dalle nuvolette leggere che veleggiano nell'altro mare del cielo. Veramente il creato ride in questa giornata di primavera e in quest'ora mattutina. E la gente affluisce, affluisce, senza posa. Sale da tutte le parti, vecchi, sani, malati, bimbi, sposi che pensano iniziare la loro vita con la benedizione della parola di Dio, mendichi, benestanti che chiamano gli apostoli e danno loro offerte per chi non ha, e pare si confessino, tanto cercano un posto nascosto per farlo. Tommaso ha preso una delle loro sacche da viaggio e rovescia in essa tranquillamente tutto questo tesoro di monete, come fosse del becchime da polli, e poi porta tutto vicino al masso dove Gesù parla. E ride allegro dicendo: «Godi, maestro, oggi ne hai per tutti!» Gesù sorride e dice: «E cominceremo subito, perché chi è triste sia subito contento. Tu e i compagni scegliete i malati e i poveri e portateli qui davanti». Cosa che avviene con un tempo relativamente breve, perché si deve ascoltare i casi di questo e quello, e durerebbe molto di più senza l'aiuto pratico di Tommaso che, col suo vocione potente, montato su un sasso per essere visto, grida: «Tutti coloro che hanno sofferenze nel corpo vadano a destra di me, là dove è ombra». Lo imita l'Iscariota, anche lui dotato di una voce non comune in potenza e bellezza, che a sua volta grida: «E tutti coloro che credono aver diritto all'obolo vengano qui, intorno a me, e badate bene di non mentire, perché l'occhio del maestro legge nei cuori». La folla si agita per separarsi così in tre parti: chi è malato, chi è povero, chi è solo desideroso di dottrina. Ma fra questi ultimi, due, poi tre, sembrano aver bisogno di qualche cosa che non è salute e non è denaro, ma che è più necessario di queste cose: una donna e due uomini. Guardano, guardano gli apostoli, e non osano parlare. Passa Simone Zelote col suo aspetto severo. Passa Pietro indaffarato, che arringa una diecina di frugoli ai quali promette delle olive se staranno buoni fino alla fine e delle busse se faranno baccano mentre parlo al maestro. Passa Bartolomeo anziano e serio. Passa Matteo con Filippo, che portano a braccia uno storpiato che troppa fatica avrebbe fatto a fendere la folla fitta. Passano i cugini del Signore, dando braccio ad un mendicante, quasi cieco, e ad una poverella di chissà quanti mai anni che piange, narrando a Giacomo tutti i suoi guai. Passa Giacomo di Zebedeo con in braccio una povera bambina, certo malata, che egli ha preso alla madre, che lo segue affannosa per impedire che la folla le faccia del male. Ultimi a passare sono gli, potrei dire, invisibili Andrea e Giovanni. Perché se Giovanni, nella sua serena naturalezza di fanciullo santo, va ugualmente con tutti i compagni, Andrea, per la sua grande ritenutezza, preferisce andare con l'antico compagno di pesca e di fede nel Battista. Questi erano rimasti presso l'imbocco dei due sentieri principali per dirigere ancora la folla ai suoi posti. Ma ora il monte non presenta altri pellegrini sulle vie sassose e i due si riuniscono per andare dal maestro con le ultime offerte ricevute. Gesù è già curvo sui malati e gli osanna della folla punteggiano i singoli miracoli. La donna, che pare tutta in pena, osa tirare per la veste Giovanni, che parla con Andrea e sorride. Egli si china e le chiede: «Che vuoi, donna?» «Vorrei parlare col maestro. Hai del male? Povera non sei?» «Non ho male e non sono povera, ma ho bisogno di lui, perché vi sono mali senza febbre e vi sono miserie senza povertà, e la mia e piange. Senti, Andrea, questa donna ha una pena nel cuore e vorrebbe dirla al maestro. Come facciamo? Andrea guarda la donna e dice: certo, è cosa che addolora farla conoscere. La donna assente col capo. Andrea riprende: non piangere. Giovanni, fa di portarla dietro la nostra tettoia, io porterò il maestro. E Giovanni, col suo sorriso, prega di far largo per poter passare, mentre Andrea va in direzione opposta, verso Gesù. Ma la mossa è osservata dai due uomini afflitti, e uno ferma Giovanni ed uno Andrea. E dopo poco ecco che tanto l'uno che l'altro sono insieme a Giovanni e alla donna dietro il riparo di frasche che fa da parete alla tenda. Andrea raggiunge Gesù nel momento che questo guarisce lo storpiato, che alza le grucce come due trofei, arzillo come un ballerino, gridando la sua benedizione. Andrea sussurra: maestro, dietro la nostra tettoia vi sono tre che piangono, ma il loro affanno è di cuore e non può essere noto. Va bene, ho ancora questa bambina e questa donna, poi verrò. Va a dire loro che abbiano fede. Andrea se ne va, mentre Gesù si china sulla bambina che la madre ha ripreso in grembo. Come ti chiami? Le chiede Gesù. Maria. Ed io come mi chiamo? Gesù, risponde la bambina. E chi sono? Il Messia del Signore, venuto per dare bene ai corpi e alle anime. Chi te lo ha detto? La mamma e il papà che sperano in te per la mia vita. Vivi. E sì, buona. La bambina, che credo fosse malata alla spina, perché per quanto già sui 7 e più anni non si muoveva che con le mani ed era tutta stretta in grosse e dure fasce dalle ascelle alle anche, si vedono perché la madre le ha aperto la vesticciola per mostrarle. Sta così com'era per qualche minuto. Poi ha un sussulto e scivola dal grembo materno a terra e corre da Gesù che sta guarendo la donna di cui non capisco il caso. I malati sono esauditi tutti e sono quelli che più urlano fra la molta folla che applaude al figlio di Davide. Gloria di Dio è nostra. Gesù va verso la tettoia. Giuda di Cheriot grida: Maestro, è questi? Gesù si volge e dice: attendano dove sono, saranno essi pure consolati. E va lesto dietro le frasche, là dove sono con Andrea e Giovanni, i tre in pena. Prima la donna, vieni con me fra queste siepi, parla senza timore. Signore, mio marito mi abbandona per una prostituta. Ho 5 figli e l'ultimo ha 2 anni. Il mio dolore è grande e penso ai figli. Non so se li vorrà lui o li lascerà a me. I maschi, il primo almeno lo vorrà. Ed io che l'ho partorito, non devo più avere la gioia di vederlo? E che penseranno essi del padre o di me? Di uno devono pensare male, ed io non vorrei giudicassero il padre loro. Non piangere. Sono il padrone della vita e della morte. Tuo marito non sposerà quella donna. Vai in pace e continua ad essere buona. Ma non ucciderai lui. Oh, Signore, io lo amo. Gesù sorride. Non ucciderò nessuno. Ma ci sarà chi farà il suo mestiere. Sappi che il demonio non è da più di Dio. Tornando alla tua città, saprai che ci fu chi uccise la creatura malefica in un modo tale che tuo marito comprenderà che cosa stava facendo e ti amerà di rinato amore. La donna gli bacia la mano che Gesù le ha messo sulla testa e se ne va. Viene uno degli uomini. Ho una figlia, signore. Sventuratamente andò a Tiberiade con delle amiche e fu come avesse aspirato il tossico. Mi è tornata come ebbra, vuole andarsene con un greco e poi. Ma perché mi è nata? Sua madre è malata di dolore e forse morrà. Io. Solo le tue parole che ho udito l'inverno passato mi trattengono da ucciderla, ma te lo confesso, il mio cuore l'ha già maledetta. No, Dio che padre è, non maledice che ha peccato compiuto e ostinato. Che vuoi da me? Che tu la ravveda? Io non la conosco ed ella certo da me non viene. Ma tu puoi cambiarle il cuore anche da lontano. Sai chi mi manda a te? Giovanna di Cusa. Stava partendo per Gerusalemme quando io sono andato al suo palazzo per chiedere se le era noto questo greco infame. Pensavo che ella non lo conoscesse perché ella è buona pur vivendo a Tiberiade, ma poiché Cusa ha vicine gentili, non lo conosce. Ma mi ha detto, vai da Gesù. Egli mi ha richiamato lo spirito da tanto lontano e mi ha guarita con quella chiamata dalla mia etisia. Guarirà anche il cuore a tua figlia. Io pregherò e tu abbi fede. Ce l'ho, lo vedi. Abbi pietà, maestro. Tua figlia, entro questa sera, piangerà sui ginocchi di sua madre, chiedendo perdono. Tu pure sii buono come la madre. Perdona. Il passato è morto. Sì, maestro, come tu vuoi e che tu sia benedetto. Si rivolge per andarsene, poi torna sui suoi passi. Perdona, maestro, ma ho tanta paura. La lussuria è un tal demone. Dammi un filo della tua veste, lo metterò nel capezzale di mia figlia. Mentre dorme, il demonio non la tenterà. Gesù sorride e crolla il capo, ma accontenta l'uomo dicendo: perché tu sia più tranquillo, ma credi che quando Dio dice voglio, il diavolo se ne va senza bisogno di altro. Vuol dire che terrai questo per ricordo di me e dà un fiocchetto delle sue frange. Viene il terzo uomo. Maestro, mio padre è morto. Noi credevamo avesse delle ricchezze in denaro, non ne abbiamo trovate e sarebbe poco male, perché non ci manca il pane fra fratelli, ma io vivevo con mio padre, essendo il primogenito. Gli altri due fratelli mi accusano di avere fatto sparire le monete, e mi vogliono fare causa come ladro. Tu vedi il mio cuore, io non ho rubato un picciolo. Mio padre teneva i suoi denari in uno scrigno, in una cassetta di ferro. Morto che fu, aprimmo lo scrigno e la cassetta non c'era più. Loro dicono: questa notte, mentre noi dormivamo, tu l'hai presa. Non è vero. Aiutami a mettere pace e stima fra di noi. Gesù lo guarda ben fisso e sorride. Perché sorridi, maestro? Perché il colpevole è tuo padre. Una colpa da bambino che nasconde il suo giocattolo per paura che glielo piglino. Ma non era avaro, credilo. Faceva del bene, lo so, ma era molto vecchio. Sono le malattie dei vecchi. Voleva preservare per voi e vi ha messi in urto per troppo amore. Ma la cassetta è sotterrata ai piedi della scala della cantina. Te lo dico perché tu sappia che io so. Mentre ti parlo, per un puro caso, tuo fratello minore, percuotendo il suolo con ira, l'ha fatta vibrare e l'hanno scoperta, e sono confusi e pentiti di averti incolpato. Torna a casa sereno e sii buono con loro. Non avere parole per la loro disistima. No, signore, e neppure vado, ti sto a sentire, andrò domani. E se ti levano del denaro? Tu dici che non bisogna essere avidi, non lo voglio essere. Mi basta che la pace sia fra noi. Del resto, non sapevo quanto denaro era nella cassetta e non avrò afflizione per nessuna notizia disforme al vero. E penso che poteva essere perduto quel denaro. Come sarei vissuto prima, vivrò ora. Se me lo negheranno, mi basta che non mi dicano ladro. Sei molto avanti nella via di Dio. Procedi e la pace sia con te. E anche questo se ne va contento. Gesù torna verso la folla, verso i poverelli, e dà, secondo sue proprie misure, gli oboli. Ora sono tutti contenti e Gesù può parlare. La pace sia con voi. Quando io vi spiego le vie del Signore, è perché voi le seguiate. Potreste voi seguire il sentiero che scende da destra e quello che scende da sinistra insieme? Non potreste, perché se prendete uno, dovete lasciare l'altro. Neppure se fossero due sentieri vicini, potreste durare a camminare sempre con un piede in uno e l'altro nell'altro. Finireste a stancarvi e a sbagliare anche fosse una scommessa. Ma fra il sentiero di Dio e quello di Satana vi è una grande distanza e che sempre più si fa profonda, proprio come quei due sentieri che sboccano qui, ma che man mano che scendono a valle sono sempre più lontani l'uno dall'altro, l'uno andando verso Cafarnao, l'altro verso Tolemaide. La vita è così. Scorre a cavaliere fra il passato e il futuro, fra il male e il bene. Al centro è l'uomo, con la sua volontà e il libero arbitrio. Ai termini, da una parte Dio e il suo cielo, dall'altra Satana e il suo inferno. L'uomo può scegliere, nessuno lo forza. Non mi si dica: ma Satana tenta a scusa delle discese verso il sentiero basso. Anche Dio tenta col suo amore ed è ben forte con le sue parole, e sono ben sante con le sue promesse, e sono ben seducenti. Perché allora lasciarsi tentare da uno solo dei due e da colui che è il più immeritevole di essere ascoltato? Le parole, le promesse, l'amore di Dio non sono sufficienti a neutralizzare il veleno di Satana? Guardate che ciò depone male per voi. Quando uno è fisicamente e fortemente sano, non è immune dai contagi, ma li supera con facilità. Mentre se uno è già ammalato e perciò debole, perisce quasi certamente per una nuova infezione e, se sopravvive, è più malato di prima, perché non ha la forza nel suo sangue di distruggere i germi infettivi completamente. Lo stesso è per la parte superiore. Se uno è moralmente e spiritualmente sano e forte, credete pure che non è esente da essere tentato, ma il male non attecchisce in lui. Quando io sento uno dirmi: ho avvicinato questo e quello, ho letto questo e quello, ho cercato di convincere questo e quello al bene, ma in realtà il male che era nella mente e nel cuore loro, il male che era nel libro, è entrato in me, io concludo: il che dimostra che in te avevi già creato il terreno favorevole per la penetrazione, il che dimostra che sei un debole, privo di nervo morale e spirituale. Perché anche dai nostri nemici noi dobbiamo trarre del bene. Osservando i loro errori, dobbiamo imparare a non cadere negli stessi. L'uomo intelligente non diviene zimbello della prima dottrina che sente. L'uomo saturo di una dottrina non può fare in sé posto per altre. Questo spiega le difficoltà che si incontrano per cercare di persuadere i convinti di altre dottrine a seguire la vera dottrina. Ma se tu mi confessi che muti pensiero al minimo soffio di vento, io vedo che tu sei pieno di vuoti, hai la tua fortezza spirituale piena di aperture, le dighe del tuo pensiero sono sfondate in mille punti ed escono da esse le acque buone e vi entrano le inquinate, e tu sei tanto stolto e apatico e non te ne accorgi neppure e non provvedi. Sei un disgraziato. Perciò sappiate, dei due sentieri scegliere il buono e proseguire su quello, resistendo agli allettamenti del senso, del mondo, della scienza e del demonio. Le mezze fedi, i compromessi, i patti con due contrari l'uno all'altro, lasciateli agli uomini del mondo. Non dovrebbero essere neppure fra loro se gli uomini fossero onesti. Ma voi almeno, uomini di Dio, non abbiateli. Con Dio né con Mammona non potreste averli. Non abbiateli però neppure con voi stessi, perché non avrebbero valore. Le vostre azioni, mescolate di buono e di non buono, non avrebbero valore alcuno. Quelle completamente buone verrebbero poi annullate dalle non buone, quelle malvagie ti porterebbero direttamente in braccio al nemico. Non fatele perciò, ma siate leali nel vostro servire. Nessuno può servire a due padroni di diverso pensiero. O amerà l'uno e odierà l'altro, o viceversa. Non potete essere ugualmente di Dio e di Mammona. Lo spirito di Dio non può conciliarsi con lo spirito del mondo. L'uno sale, l'altro scende. L'uno santifica, l'altro corrompe. E se siete corrotti, come potete agire con purezza? Il senso si accende nei corrotti e dietro al senso le altre fami. Voi già sapete come si corruppe Eva e come Adamo per lei. Satana baciò l'occhio della donna e lo stregò così, di modo che ogni aspetto, fino allora puro, prese per lei aspetto impuro e svegliò curiosità strane. Poi Satana le baciò le orecchie e le fece aperte a parole di una scienza ignota, la sua. Anche la mente di Eva volle conoscere ciò che non era necessario. Poi Satana, all'occhio e alla mente svegliati al male, mostrò ciò che prima non avevano visto e capito. E tutto in Eva fu desto e corrotto, e la donna, andando all'uomo, rivelò il suo segreto e persuase Adamo a gustare il nuovo frutto, tanto bello a vedersi e così interdetto fino ad ora. E lo baciò e lo guardò con la bocca e le pupille in cui già era il torbido di Satana. E la corruzione penetrò in Adamo, che vide, e attraverso l'occhio appetì al proibito e lo morse con la compagna, cadendo da tanta altezza al fango. Quando uno è corrotto, trascina corruzione, a meno che l'altro non sia un santo nel vero senso della parola. Attenti allo sguardo, uomini, allo sguardo dell'occhio e a quello della mente. Corrotti che siano, non possono che corrompere il resto. Lume del corpo è l'occhio, lume del cuore è il tuo pensiero, ma se l'occhio tuo non sarà puro, perché la soggezione degli organi al pensiero, agli sensi si corrompono per un pensiero corrotto, tutto in te diverrà offuscato e nebbie seduttrici creeranno impuri fantasmi in te. Tutto è puro in chi ha pensiero puro, che dà puro sguardo e la luce di Dio scende padrona dove non è ostacolo di sensi. Ma se per mala volontà tu hai educato l'occhio alle torbide visioni, tutto in te diverrà tenebre. Inutilmente guarderai anche le cose più sante. Nel buio non saranno che tenebre e farai opere di tenebre. Perciò, figli di Dio, tutelate voi stessi contro voi stessi. Sorvegliatevi attentamente contro tutte le tentazioni. Essere tentati non è male. L'atleta si prepara alla vittoria con la lotta, ma il male è essere vinti perché impreparati e disattenti. Lo so che tutto serve a tentare. Lo so che la difesa snerva, lo so che la lotta stanca, ma su via! Pensate cosa vi acquistano queste cose. E vorreste per un'ora di piacere, di qual che sia genere, perdere un'eternità di pace? Cosa vi lascia il piacere della carne, dell'oro e del pensiero? Nulla. Cosa vi acquista ripudiarli? Tutto. Io parlo a peccatori perché l'uomo è peccatore. Ebbene, ditemi in verità, dopo avere appagato il senso, o l'orgoglio, o l'avarizia, vi siete sentiti più freschi, più contenti, più sicuri? Nell'ora che segue all'appagamento e che è sempre ora di riflessione, avete proprio sinceramente sentito di essere felici? Io non ho gustato questo pane del senso, ma rispondo per voi. No, appassimento, scontento, incertezza, nausea, paura, irrequietezza. Ecco cos'è stato il succo spremuto dall'ora passata. Però ve ne prego, mentre vi dico non fate mai ciò, anche vi dico non siate inesorabili con coloro che sbagliano. Ricordatevi che siete tutti fratelli fatti di una carne, di un'anima. Pensate che molte sono le cause per cui uno è indotto a peccare. Siate misericordiosi verso i peccatori e con bontà rialzateli e conduceteli a Dio, mostrando che il sentiero da loro percorso è irto di pericoli per la carne e per la mente e per lo spirito. Fate questo e ne avrete gran premio, perché il Padre che è nei cieli è misericordioso coi buoni e sa dare il centuplo per uno, onde io vi dico. E qui Gesù mi dice che lei mi deve copiare la visione dettato del 12 agosto 1944, B961, dalla 35esima riga della visione fino alla fine della stessa, ossia fino alla partenza della Maddalena, alle parole e ride di rabbia e di scherno, poi continuerà con quanto segue, naturalmente omettendo questa parentesi. «12 agosto 1944, dice Gesù, guarda e scrivi, Evangelo della misericordia che do a tutti, e specie a quelle che si riconosceranno nella peccatrice e che invito a seguirla nella redenzione». Gesù, in piedi su un masso, parla a molta folla. Il luogo è alpestre, una collina solitaria fra due valli. La collina ha la vetta in forma di giogo, anzi è più chiaro, in forma di gobba di cammello, di modo che a pochi metri dalla cima ha un naturale anfiteatro in cui la voce rimbomba netta come in una sala da concerti molto ben costruita. La collina è tutta in fiore. Deve essere buona stagione. Le messi delle pianure tendono ad imbiondire e a farsi pronte per la falce. A nord, un alto monte splende col suo nevaio al sole. Immediatamente sotto, All'Oriente, il mare di Galilea pare uno specchio spezzato in innumeri scaglie di cui ognuna è uno zaffiro acceso dal sole. Abbacina col suo tremolio azzurro e oro su cui non si riflette che qualche nuvola fioccosa che veleggia in un cielo purissimo e l'ombra fuggente di qualche vela. Oltre il lago di Genezaret vi è un lontanare di pianure che per una lieve nebbia terra a terra, forse vaporare di rugiade, perché deve essere ancora mattina e sulle prime ore, dato che l'erba montana ha ancora qualche diamante rugiadoso sperso fra i suoi steli, paiono continuare il lago, ma con tinte quasi d'opale venato di verde, e oltre ancora una catena montana dalla costa molto capricciosa che fa pensare ad un disegno di nuvole sul cielo sereno. La folla è seduta chi sull'erba, chi su dei pietroni. Altra folla è in piedi. Il collegio apostolico non è completo. Vedo Pietro e Andrea, Giovanni e Giacomo e sento chiamare gli altri due, Natanaele e Filippo. Poi ve ne è un altro che è e non è nel gruppo. Forse l'ultimo arrivato, lo chiamano Simone. Gli altri non ci sono, a meno che io non li veda fra la gran folla. Il discorso è già incominciato da un po'. Capisco che è il discorso della montagna, ma le beatitudini sono già enunciate. Anzi, direi che il discorso si avvia alla fine, perché Gesù dice «Fate questo e ne avrete gran premio», perché il Padre che è nei cieli è misericordioso coi buoni e sa dare il centuplo per uno. Onde io vi dico, molto movimento avviene fra la folla che si assiepa verso il sentiero che sale al pianoro. Le teste dei più prossimi a Gesù si voltano. L'attenzione si svia. Gesù sospende di parlare e volge lo sguardo nella direzione degli altri. È serio e bello nel suo abito azzurro cupo, con le braccia conserte sul petto e il sole che lo sfiora sul capo col primo raggio che sormonta il picco orientale del colle. «Fate largo, plebei!» grida una iraconda voce d'uomo. «Fate largo alla bellezza che passa!» E vengono avanti quattro bellimbusti tutti azzimati, di cui uno è certo romano, perché ha la toga romana, i quali portano come in trionfo sulle loro mani incrociate a sedile Maria di Magdala, gran peccatrice ancora. E lei ride con la sua bellissima bocca, buttando indietro la testa dalla capigliatura d'oro, tutta intrecci e ricciolini trattenuti da forcine preziose e da una lamina d'oro sparsa di perle che le fascia il sommo della fronte come un diadema, dal quale scendono ricciolini lievi a velare gli occhi splendidi di loro e resi ancor più grandi e seduttori da un sapiente artificio. Il diadema, poi, si perde dietro le orecchie, sotto la massa delle trecce che pesano sul collo candidissimo e scoperto tutto. Anzi, lo scoperto va molto oltre il collo. Le spalle sono scoperte sino alle scapole e il petto molto più ancora. La veste è trattenuta sulle spalle da due catenelle d'oro. Le maniche non esistono. Il tutto è coperto, per modo di dire, da un velo che ha il solo incarico di riparare la pelle dall'abbronzatura del sole. La veste è molto leggera e la donna, buttandosi come fa per vezzo contro l'uno o l'altro dei suoi adoratori, è come ci si buttasse addosso nuda. Ho l'impressione che il romano sia il preferito, perché a lui vanno di preferenza risatine e occhiate e più facilmente riceve il capo di lei sulla spalla. «Ecco accontentata la dea», dice il romano. «Roma ha fatto da cavalcatura alla Venere novella e là è l'Apollo che hai voluto vedere. Seducilo dunque, ma lascia anche a noi briciole dei tuoi vezzi». Maria ride e, commossa, agile e procace, balza a terra, scoprendo i piedini calzati da sandali bianchi con fibbie d'oro e un bel pezzo di gamba. Poi la veste, che è amplissima, di una lana sottile come velo e candidissima, trattenuta alla vita, ma molto in basso verso i fianchi, da un cinturone tutto a borchie d'oro snodate, copre tutto. E la donna sta come un fiore di carne, un fiore impuro, sbocciato per sortilegio sul verde pianoro in cui sono mughetti e narcisi selvatici in grande quantità. È bella più che mai. La bocca piccola e porporina pare un garofano che sbocci sul candore della dentatura perfetta. Il volto e il corpo potrebbero accontentare il più incontentabile pittore o scultore, sia per tinta che per forme. Ampia di petto e di fianchi in misura giusta, con una vita naturalmente flessuosa e sottile rispetto ai fianchi e al petto, pare una dea, come ha detto il romano, una dea scolpita in un marmo lievemente rosato, su cui si tende la stoffa lieve sui fianchi per poi ricadere in una massa di pieghe sul davanti. Tutto è studiato per piacere. Gesù la guarda fisso. E lei ne sostiene con spavalderia lo sguardo mentre ride e si torce lievemente per il solletico che il romano le fa, scorrendola sulle spalle, sul seno, che ha scoperti con un mughetto colto fra l'erba. Maria, con un corruccio studiato e non vero, rialza il velo dicendo: «Rispetto al mio candore». Il che fa scoppiare i quattro in una fragorosa risata. Gesù la continua a fissare. Appena il rumore delle risate si perde, Gesù, come se l'apparizione della donna avesse riacceso fiamme al discorso che si assopiva nella finale, riprende e non la guarda più, ma guarda i suoi uditori che paiono impacciati e scandalizzati per l'avvenuto. Gesù riprende: «Ho detto d'esser fedeli alla legge, umili, misericordiosi, di amare non solo i fratelli di sangue, ma anche chi vi è fratello sol perché nato come voi da uomo. Vi ho detto che il perdono è più utile del rancore, che il compatimento è migliore dell'inesorabilità. Ma ora vi dico che non si deve condannare se non si è esenti dal peccato per cui si è portati a condannare. Non fate come scribi e farisei, che sono severi con tutti, ma non con se stessi. Che chiamano impuro ciò che è esterno e può contaminare solo l'esterno, e poi accolgono nel più fondo seno, il cuore, l'impurità. Dio non è con gli impuri, perché l'impurità corrompe ciò che è proprietà di Dio e le anime, specie le anime dei piccoli, che sono gli angeli sparsi sulla terra. Guai a quelli che strappano loro le ali con crudeltà di belve demoniache e prostrano questi fiori di cielo nel fango, facendo loro conoscere il sapore della materia. Guai! Meglio sarebbe morissero arsi da un fulmine, anziché giungere a tale peccato. Guai a voi, ricchi e gaudenti, perché è proprio fra voi che fermenta la più grande impurità, a cui fanno letto e guanciale, ozio e denaro. Ora siete satolli, fino alla gola vi arriva il cibo delle concupiscenze e vi strozza, ma avrete fame, una fame tremenda, insaziabile e senza addolcimento in eterno. Ora siete ricchi. Quanto bene potreste fare con la vostra ricchezza. Ve ne fate tanto male per voi e per gli altri. Conoscerete una povertà atroce in un giorno che non avrà fine. Ora ridete, credete d'essere i trionfatori. Ma le vostre lacrime empiranno gli stagni della Geenna e non avranno più sosta. Dove si annida adulterio? Dove corruzione di fanciulle? Chi ha due o tre letti di licenza oltre il proprio disposo e su essi profonde il suo denaro e la vigoria di un corpo che Dio gli ha dato sano, perché lavori per la sua famiglia e non si sposi in luridi connubi che lo mettono al di sotto di una bestia immonda? Avete udito che fu detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico che chi avrà guardato una donna con concupiscenza, che chi è andata ad un uomo col desiderio, anche solo con questo, ha già commesso adulterio nel suo cuore. Nessuna ragione giustifica la fornicazione, nessuna. Non l'abbandono e il ripudio di un marito, non la pietà verso una ripudiata. Avete un'anima sola. Quando essa è congiunta ad un'altra per patto di fedeltà, non menta. Altrimenti, il bel corpo per cui peccate andrà seco voi, anime impure, nelle fiamme inesauste. Mutilatelo piuttosto, ma non l'uccidete in eterno, dannandolo. Tornate uomini, voi ricchi, sentine verminose di vizio, tornate uomini per non fare ribrezzo al cielo. Maria, che ha ascoltato in principio con un viso che era un poema di seduzione e di ironia, avendo di tanto in tanto delle risatine di scherno, sulla fine del discorso si fa nera di corruccio. Capisce che senza guardarla Gesù parla a lei. Il suo corruccio si fa sempre più nero e ribelle e all'ultimo ella non resiste. Si avvolge dispettosa nel suo velo e inseguita dalle occhiate della folla che la scherniscono e dalla voce di Gesù che la persegue. Si dà in corsa giù per la china, lasciando lembi di veste sui cardi e sui cespugli di rose canine che sono ai margini del sentiero, e ride di rabbia e di scherno. Non vedo altro, ma Gesù dice: vedrai ancora. Gesù riprende: voi siete sdegnati dell'avvenuto. Sono 2 giorni che il nostro rifugio, ben alto sul fango, è turbato dal sibilo di Satana. Non è più dunque un rifugio e noi lo lasceremo. Ma voglio ultimarvi questo codice del più perfetto. In questa ampiezza di luci e di orizzonti. Qui realmente Dio appare nella sua maestà di creatore e, vedendo le sue meraviglie, noi possiamo giungere a credere fermamente che il padrone è lui e non Satana. Non potrebbe il maligno creare neppure uno stelo d'erba, ma Dio tutto può. Questo ci conforti. Ma voi siete tutti al sole ormai e ciò vi nuoce. Spargetevi allora su per le pendici, vi è ombra e frescura. Prendete il vostro pasto se volete. Io vi parlerò sullo stesso argomento. Molti motivi hanno protratto l'ora, ma non vi rincresca di ciò, qui siete con Dio. La folla grida: sì, con te! E si sposta sotto i boschetti sparsi sul lato orientale, di modo che la parete e le frasche fanno riparo al sole già troppo caldo. Gesù dice intanto a Pietro di smontare la sua tettoia. Ma ce ne andiamo proprio? Sì. Perché è venuta lei? Sì, ma non lo dire ad alcuno, e specie allo zelote, ne rimarrebbe afflitto per Lazzaro. Non posso permettere che la parola di Dio sia fatta scherno di pagani. Capisco, capisco. Allora, però, capisci anche un'altra cosa? Quale, maestro? La necessità di tacere in certi casi. Mi raccomando, tu sei tanto caro, ma sei anche talmente impulsivo da uscire in osservazioni pungenti. Capisco. Non vuoi per Lazzaro e Simone? E per altri ancora? Pensi che ce ne saranno oggi? Oggi, domani e dopodomani e sempre sarà necessario sorvegliare l'impulsività del mio Simone di Giona. Vai, vai a fare quanto ti ho detto. Pietro se ne va, chiamando in suo aiuto i compagni. L'Iscariota è rimasto pensieroso in un angolo. Gesù lo chiama 3 volte perché non sente. Infine si volge. Mi vuoi, maestro? Chiede. Sì, va tu pure a prendere il tuo cibo e ad aiutare i compagni. Non ho fame. E neppure tu. Neppure io, ma per opposti motivi. Sei turbato, Giuda? No, maestro, stanco. Ora andiamo sul lago e poi in Giudea, Giuda, e da tua madre, te l'ho promesso. Giuda si rianima. Vieni proprio con me solo. Ma certo. Voglimi bene, Giuda. Io vorrei che il mio amore fosse in te appunto da preservarti da ogni male. Maestro, sono uomo, non sono angelo. Ho attimi di stanchezza. È peccato aver bisogno di dormire. No, se tu dormi sul mio petto. Guardala, la gente, come è felice e com'è lieto il paesaggio da qui. Però deve essere molto bella anche la Giudea in primavera. Bellissima, maestro. Solo là sulle montagne, che sono più alte di qui, è più tardiva, ma vi sono fiori bellissimi. I pometi sono uno splendore. Il mio, cura particolare della mamma, è uno dei più belli, e quando ella vi cammina coi colombi che le corrono dietro per avere grano, credi che è una vista che placa il cuore. Lo credo. Se mia madre non sarà troppo stanca, mi piacerebbe portarla dalla tua. Si amerebbero perché sono due buone. Giuda, sedotto da questa idea, torna sereno e, dimenticandosi di non aver fame, di essere stanco, corre dai compagni ridendo allegro e, alto come è, slaccia i nodi più alti senza fatica e si mangia il suo pane e olive, allegro come un fanciullo. Gesù lo guarda con compassione e si avvia verso gli apostoli. Ecco il pane, maestro, e un uovo. Me lo sono fatto dare da quel ricco lì, vestito di rosso. Gli ho detto, tu ascolti e sei beato, lui parla ed è sfinito. Dammi uno dei tuoi ovetti, farà meglio a lui che a te. Ma Pietro! No, signore! Sei pallido come un bambino attaccato a un petto vuoto e stai divenendo esile come un pesce dopo gli amori. Lascia fare a me. Non voglio avere rimproveri da farmi. Ora lo metto in questa cenere calda. Sono le fascine che ho arrostite e tu te lo bevi. Non lo sai che sono... Quanti sono? Settimane, certo... E non si mangia che pane, olive e un poco di latticello. Sembriamo in purga. E tu mangi meno di tutti e parli per tutti. Ecco l'uovo. Bevilo tiepido che fa bene. Gesù ubbidisce. E vedendo che Pietro mangia solo pane, chiede. E tu? Le olive? Mi servono per dopo, le ho promesse. A chi? A dei bambini. Però se non stanno zitti fino alla fine, io mi mangio le olive e a loro do i noccioli, ossia schiaffi. Ma benissimo! Non li darò mai. Ma se non si fa così... Ne ho presi tanti anche io e se mi avessero dovuto dare tutti quelli che meritavo per le mie molererie... Ne avrei dovuto prendere 10 volte di più, ma fanno bene. Sono così perché le ho prese. Ridono tutti della sincerità dell'apostolo. Maestro, io ti vorrei dire che oggi è venerdì e che questa gente non so se potrà procurarsi cibo in tempo per domani o raggiungere le case. Dice Bartolomeo. È vero, è venerdì, dicono in diversi. Non importa, Dio provvederà, ma lo diremo loro. Gesù si alza e va al suo nuovo posto, in mezzo alla folla sparsa fra i boschetti. Per prima cosa ricordo che è venerdì. Ora io dico che chi teme di non poter giungere in tempo alle case e non può giungere a credere che Dio darà domani cibo ai suoi figli, può ritirarsi subito, di modo che il tramonto non lo colga per via. Su tutta la folla si alzano una cinquantina di persone, tutti gli altri restano dove sono. Gesù sorride e comincia a parlare. Avete udito che fu detto in antico: non commettere adulterio. Chi fra voi mi ha già udito in altri luoghi sa che più volte io ho parlato su questo peccato. Perché, guardate, per me è peccato non solo per uno, ma per due e tre persone. E mi spiego. L'adultero pecca per sé, pecca per la sua complice, pecca portando a peccare la moglie o il marito tradito, il quale o la quale possono giungere a disperazione o a delitto. Questo per il peccato consumato. Ma io dico di più. Io dico non solo il peccato consumato, ma il desiderio di consumarlo è già peccato. Cosa è l'adulterio? È il desiderare febbrilmente colui che non è nostro o colei che non è nostra. Si comincia a peccare col desiderio. Si continua con la seduzione, si completa con la persuasione, si corona con l'atto. Come si incomincia? Generalmente con uno sguardo impuro. E ciò si ricollega a quanto dicevo prima. L'occhio impuro vede ciò che è nascosto ai puri e per l'occhio entra la sete nelle fauci, la fame nel corpo, la febbre nel sangue. Sete, fame, febbre carnale. Ha inizio il delirio. Se l'altro, il guardato, è un onesto, ecco che il delirante resta solo a rivoltolarsi sui suoi carboni ardenti, oppure giunge a denigrare per vendetta. Se è disonesto anche il guardato, ecco che risponde allo sguardo e dà inizio la discesa nel peccato. Perciò io vi dico, chi ha guardato una donna con concupiscenza ha già commesso adulterio su lei, perché il suo pensiero ha già commesso l'atto del suo desiderio. Piuttosto che questo, se il tuo occhio destro ti è stato cagione di scandalo, cavatelo e gettalo lungi da te. Meglio per te che tu sia senza un occhio che sprofondare nelle tenebre infernali per sempre. E se la tua mano destra ha peccato, mozzala e gettala via. Meglio per te essere senza un membro piuttosto che essere tutto dell'inferno. È vero che è detto che i deformi non possono più servire Dio nel Tempio, ma oltre la vita, i deformi per nascita, che siano santi, o i deformi per virtù, diverranno belli più degli angeli e serviranno Dio amandolo nella gioia del cielo. Vi è anche stato detto: chiunque rimanda la propria moglie le dia libello di divorzio. Ma questo va riprovato, non viene da Dio. Dio disse ad Adamo: questa è la compagna che ti ho fatto. Crescete, moltiplicatevi sulla terra, riempitela e fatela voi soggetta. E Adamo, pieno di intelligenza superiore, perché ancora il peccato non aveva offuscato la sua ragione, uscita perfetta da Dio, esclamò: ecco finalmente l'osso delle mie ossa e la carne della mia carne. Questa sarà chiamata virago, ossia altro me, perché tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e i due saranno una sola carne. E in un accresciuto splendere di luci, l'eterna luce approvò con un sorriso il detto d'Adamo, che diventò la prima incancellabile legge. Ora, se per la sempre crescente durezza dell'uomo, l'uomo legislatore dovette mettere un nuovo codice, se per la sempre crescente volubilità dell'uomo dovette mettere un freno e dire: se però l'hai ripudiata non la puoi più riprendere, questo non cancella la prima genuina legge nata nel paradiso terrestre e approvata da Dio. Io vi dico: chiunque rimanda la propria moglie, eccetto il caso di provata fornicazione, l'espone all'adulterio. Perché, infatti, che farà nel 90% dei casi la donna ripudiata? Passerà ad altre nozze. Con quali conseguenze? Oh, su questo quanto ci sarebbe da dire! Non sapete che potete provocare incesti involontari con questo sistema? Quante lacrime sparse per una lussuria! Sì, lussuria, non ha altro nome, siate schietti! Tutto si può superare quando lo spirito è retto. Ma tutto si presta a motivo per soddisfare il senso quando lo spirito è lussurioso. Frigidità femminile, pesantezza di lei, incapacità relativa alle faccende, lingua bisbetica, amore al lusso, tutto si supera, anche le malattie, anche le irascibilità, se si ama santamente. Ma siccome dopo qualche tempo non si ama più come il primo giorno, ecco che allora si vede impossibile ciò che è più che possibile e si getta una povera donna sulla via e verso la perdizione. Fa adulterio chi la respinge, fa adulterio chi la sposa dopo il ripudio. Solo la morte rompe il matrimonio. Ricordatevelo. E se avete fatto una scelta infelice, portatene le conseguenze come una croce, essendo due infelici ma santi, e senza fare maggiori infelici nei figli, che sono gli innocenti che più soffrono di queste disgraziate situazioni. L'amore dei figli dovrebbe farvi meditare 100 volte 100, anche nel caso di una morte di coniuge. Oh, se sapeste accontentarvi di quanto avete avuto e al quale Dio ha detto basta. Se sapeste voi, vedovi, e voi, vedove, vedere nella morte non una menomazione, ma una elevazione ad una perfezione di procreatori. Esser madre anche per la madre estinta, esser padre anche per il padre estinto. Esser due anime in una. Raccogliere l'amore per le creature sul labbro gelato del morente e dire: vai in pace, senza paura per quelli che da te sono venuti, io continuerò ad amarli per te e per me, amarli due volte, sarò padre e madre, e l'infelicità dell'orfano non peserà su loro. E neppure sentiranno la innata gelosia del figlio di coniuge risposato per colui o colei che prende il posto sacro alla madre, al padre, da Dio chiamati ad altra dimora. Figli, il mio dire si volge alla fine, come sta per volgersi alla fine il giorno che già declina col sole verso occidente. Di questo ritrovo sul monte io voglio ricordiate le parole. Scolpitevele nei cuori, rileggetele spesso, vi siano guida perenne e soprattutto siate buoni con chi è debole, non giudicate per non essere giudicati. Ricordate che potrebbe venire il momento in cui Dio vi ricordasse: così hai giudicato, perciò sapevi che ciò era male. Hai dunque con coscienza di quanto facevi commesso peccato. Sconta ora la tua pena. La carità è già una soluzione. Abbiate la carità in voi. Per tutti e su tutto. Se Dio vi dà tanti aiuti per mantenervi retti, non inorgoglitevene, ma cercate di salire per quanto è lunga la scala della perfezione e porgete la mano agli stanchi, agli ignari, a coloro che sono preda di subite delusioni. Perché osservate con tanta attenzione il bruscolo nell'occhio del tuo fratello, se prima non ti curi di levare il trave che è nel tuo? Come puoi dire al tuo prossimo: lascia che io ti levi dall'occhio questo bruscolo, mentre la trave che è nel tuo ti acceca? Non essere ipocrita, figlio. Levati prima la trave che hai nel tuo. E allora potrai levare il bruscolo al fratello senza rovinarlo del tutto. Ugualmente all'anticarità non abbiate l'imprudenza. Io vi ho detto: porgete la mano agli stanchi, agli ignari, a coloro che sono preda di improvvise delusioni. Ma se è carità istruire gli ignari, animare gli stanchi, dare nuove ali a quelli che per molte cose le hanno spezzate, è imprudenza rivelare le verità eterne agli infetti di satanismo, i quali se ne appropriano per fingersi profeti, insinuarsi fra i semplici, corrompere, traviare, sporcare sacrilegamente le cose di Dio. Rispetto assoluto, saper parlare e saper tacere, saper riflettere e sapere agire. Ecco le virtù del vero discepolo per fare dei proseliti e per servire il Dio. Avete una ragione. E se sarete giusti, Dio vi darà tutte le sue luci per guidare ancora meglio la vostra ragione. Pensate che le verità eterne sono simili a perle, e mai si è visto buttare le margherite ai porci che preferiscono ghiande e broda fetida alle preziose perle. E le pesterebbero senza pietà sotto i piedi, per poi con la furia di chi è stato scarnito, rivolgersi a sbranarvi. Non date le cose sante ai cani. Questo per ora e per poi. Molto vi ho detto, figli miei. Ascoltate le mie parole. Chi le ascolta e le mette in pratica è paragonabile ad un uomo riflessivo che, volendo costruire una casa, scelse un luogo roccioso. Certo, faticò a costruire le basi, dovette lavorare di piccone e scalpello, incallirsi le mani e stancarsi le reni, ma poi poté colare le sue calcine negli spacchi della roccia e mettervi i mattoni serrati come in una muraglia di fortezza, e la casa crebbe solida come un monte. Vennero le intemperie, i nubifragi, le piogge fecero traboccare i fiumi, i venti fischiarono, le onde percossero, ma la casa resistette a tutto. Così è colui che ha una ben fondata fede. Invece, chi ascolta con superficialità e non si sforza di incidersi nel cuore le mie parole, perché sa che per fare ciò dovrebbe fare fatica, provare dolore, estirpare troppe cose, è simile a chi per pigrizia e stoltezza edifica la sua casa sull'arena. Non appena vengono le intemperie, la casa, presto costruita, presto cade. E lo stolto si guarda desolato le sue macerie e la rovina del suo capitale. E qui è più che una rovina, riparabile ancora con spesa e fatica. Qui, crollato l'edificio mal costruito di uno spirito, nulla più vi resta per riedificarlo. Nell'altra vita non si edifica. Guai a presentarsi là con delle macerie. Ho finito. Ora io scendo verso il lago e vi benedico nel nome di Dio uno e trino. La mia pace sia con voi. Ma la folla urla: veniamo con te, lasciaci venire. Nessuno ha le tue parole. E si danno a seguire Gesù che scende non dalla parte presa nel salire, ma da quella opposta e che va in direzione diretta di Cafarnao. La discesa è più ripida, ma è molto più svelta, e presto giungono ai piedi del monte che si adagia in una pianura verde e fiorita. Gesù dice: basta per oggi. Domani